semmene.
È abbastanza evidente di cosa parlerà, qual è il personaggio che oggi qui a Gli Normali su Oltre Lago tratteremo. E quindi benvenuto, bentornato, buongiorno a tutti e al mio compagno Marco Matteoli. Ciao Marco.
Buongiorno Anna, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Iniziamo questa serie di riscontri e di letture con donne della filosofia, ma abbiamo fatto questo passaggio essenzialmente per due motivi. Uno, diciamo, motivati dalla stanchezza, non se ne poteva più di sentire parlare solo maschi nella filosofia, insomma, è stato un percorso lungo, faticoso, a volte complesso, partendo da Pitagora, Parmenide, i primi, e arrivando appunto fino a Cartesio la volta scorsa, ma tutte appunto voci maschili. Quindi, come dire, anche un po' un logoramento della nostra attenzione rispetto a queste voci assolutamente e esclusivamente maschili. E quindi mi sembrava carino introdurre anche delle voci femminili, se non altro attraverso la mia voce, che purtroppo è ancora maschile, però ecco, sono punti di vista diversi sulla filosofia e la cultura dell'Occidente. L'altro per un senso di giustizia, perché come dire, la filosofia esige onestà intellettuale ed è amaro pensare che appunto la storia della filosofia, così come la conosciamo, racconta soprattutto di maschi, non perché non ci siano state donne nella filosofia e nella cultura, ma semplicemente perché la narrazione l'hanno creata i maschi, hanno dato rilevanza ai maschi, sentendoseli ovviamente più simili e più vicini come punto di vista, e quindi in qualche modo si è depauperata e inaridita la storia della nostra cultura della presenza femminile, che eppure c'è stata. E uno dei casi, uno dei primi casi importanti, è proprio quello di Pazzia d'Alessandria. Non è il primo, non è tra le primissime filosofe. Ricordiamo quando abbiamo fatto la puntata su Socrate, che Socrate aveva una maestra, Diotima, però ecco, è una figura importantissima perché essenzialmente segna l'inizio di un conflitto tra la religione cristiana e cattolica e le altre forme di cultura e di religione. Da poco avevano finito di essere perseguitati i cristiani, che come sono arrivati al potere hanno iniziato a fare quello che avevano subito, ribaltando il precetto evangelico di fare agli altri quello, no? Che non si vuole di non fare agli altri quello che non si vuole per sé. Loro hanno fatto agli altri quello che hanno subito per tanti secoli, cioè perseguire la divergenza religiosa e anche politica. Il caso di Pazzia d'Alessandria poi è particolare perché si intreccia anche con un problema politico. Essenzialmente ad Alessandria, Ipazia d'Alessandria vive tra il 355 e il 415 d.C. In quel periodo Alessandria era una città multiculturale, si direbbe oggi, cioè ricca di tante presenze. E c'era una comunità ebraica, c'era una comunità ellena, cioè di persone di origine greca o comunque di cultura greca, poi c'era la popolazione locale di origine egiziana, e all'interno di questi gruppi c'erano anche varie comunità religiose, perché gli ebrei non erano soltanto di religione ebraica, ma molti si erano convertiti al cristianesimo, gli elleni alcuni continuavano a essere pagani e altri erano diventati cristiani, così la popolazione locale oscillava tra il paganesimo e il cristianesimo, quindi era come dire, una realtà abbastanza complessa. Non sono però complesse le fonti che raccontano di Ipazia ad Alessandria, della sua vicenda, perché essenzialmente sono poche e tutte abbastanza concordi su quello che è successo, cioè che di fatto questa filosofa, donna coltissima, è stata uccisa per ordine del vescovo cristiano Cirillo, che comandava insomma la diocesi di Alessandria tra il 1412 e il 1415, no, poi è andato avanti anche molti anni dopo, però ecco, la storia di Ipazia si consuma tra questi anni, tra il 412 quando arriva Cirillo e il 415 dopo Cristo quando muore. E quindi ci sono tre fonti concordi anche se diverse, perché una delle più note, Socrate Scolastico, era cristiano, era un vescovo, ma di Costantinopoli, quindi un po' ostile a Cirillo. Filostorgio era un cristiano ariano, e quindi anche lui è ostile al vescovo Cirillo. E poi Damascio, che era un filosofo neoplatonico di Atene, quello che chiude in qualche modo la tradizione filosofica platonica di Atene. E infine c'è un'altra fonte, non è proprio una fonte, perché scrive, muore prima di Ipazia, però è stato un suo allievo, il suo più fedele e amato allievo, Sinesio, un filosofo neoplatonico, ma anche vescovo, anche lui un vescovo cattolico, che scrive anche lui delle cose molto belle, molto intense sulla vita di Ipazia e anche ci sono delle lettere in cui scrive Ipazia. Però tutto il racconto, lo vedremo tra pochissimo, tutto il racconto che leggeremo della vicenda di Ipazia è filtrato attraverso un altro filosofo, questa volta molto dopo, del 1700, che è John Toland, che vive tra il 1670 e il 1722, che scrive un piccolo libro in cui raccoglie varie storie nel 1722, nel 1720, scusate, e tra questi c'è appunto anche la storia di Ipazia. La intitola in una maniera molto bella, molto forte, la leggo adesso e poi dopo leggeremo. Storia di una donna bellissima, virtuosa, colta e poliedrica, fatta a pezzi dal clero di Alessandria per appagare l'orgoglio, l'invidia e la crudeltà del suo arcivescovo, comunemente conosciuto, ma immeritatamente reso santo, Cirillo, un titolo bellissimo, di John Toland. E Toland era appunto un autore particolare, perché è poi uno dei considerato quasi ateo per la sua visione di Dio appunto totalmente impersonale, quello che si dice un deista, cioè questo Dio che è un principio primo, e poi c'è di bello perché scrive delle cose contro la religione molto interessante, cioè la religione come una forma storica e secolare di un principio di fede che in fondo è naturale e che in qualche modo è sovra-religioso. Non era in realtà proprio ateo, però era sicuramente un critico ecco, delle forme clericali e un po' anche brutte, diciamo, e intolleranti della religione, era a favore, ecco, della tolleranza religiosa.
Sì,
Però
diciamo pure
possiamo
che
passare adesso.
leggendo appunto questa introduzione, no, al libro, cioè non ha peli sulla lingua, non gliela manda a dire,
No,
glielo
no,
scrive
infatti.
proprio, no? Fa un nome e un cognome, fantastico.
Sì.
Bene, bene.
Sì. E poi sentiremo cosa ci dice del buon Cirillo, che è veramente santo per la Chiesa, però ne sentiremo parlare tra poco. Quindi possiamo ascoltare il primo brano, è Alexander Platz, ho messo in omaggio di Alessandria, anche se la piazza di Berlino non si chiama così per Alessandria, ma per Alessandro il Grande, lo zar a cui era stata dedicata in Germania, appunto, a questa figura. Quindi c'entra fino a un certo punto Alessandria, però è una bella canzone, mi piaceva mettercela insomma.
E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. la bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est? Alexanderplatz, auf Wiedersehen.
È uno dei pezzi più significativi di Battiato, quindi anche se non è esattamente centrato, ma insomma la citazione ci stava tutta, eh? Quindi bene, bene così.
Certo, ma va bene. Allora, leggo, inizio a leggere proprio la prima pagina di questo testo che John Toland dedica ai Pazzi. Quello che vi narro è un racconto breve ma ricco, come i libri degli antichi, sulla vita e sulla morte di Pazzia, e la mia narrazione canterà per sempre la gloria del suo sesso e la miseria del nostro, perché le donne non hanno certo pochi motivi per stimare se stesse, e ciò perché è esistita una donna così poliedrica e senza il minimo difetto, e forse l'unica mancanza alle sue innumerevoli perfezioni fu proprio il non avere alcun difetto, che gli uomini devono vergognarsi. Se ne possono trovare infatti alcuni tra di loro di un'inclinazione così brutale, selvaggia, che lungi dall'applaudire con ammirazione tanta bellezza, tanta innocenza e tanta conoscenza, macchiano anzi le proprie barbare mani del sangue di una donna di tal fatta, segnando in modo indelebile le proprie empi anime con assassini dal sapore di sacrilegio. Ad escogitare una morte così terribile fu un vescovo, un patriarca, anzi un santo. Ad eseguire la sua implacabile furia, il clero. Nella storia che vado ricostruendo, non tralascio di considerare che tra gli autori ci furono anche tutti i suoi contemporanei e l'intero panorama culturale della sua epoca. Non voglio infatti omettere nulla di ciò che so. Tra questi un suo collega e anche un suo allievo. Ma quel che c'è di più odioso e scellerato è legato agli storici ecclesiastici, considerati ortodossi nella loro epoca, così come accade il più delle volte nella nostra. Né dobbiamo dimenticare che molti di loro erano preti. Dovremmo corrispondere a ciascuno di loro la giustizia che la loro sincerità o la loro prevaricazione merita. Sebbene rimanga ben poco da fare a tal riguardo, poiché tutti convengono sui fatti principali e solo alcuni si discostano su punti di non molto interesse. Si tratta infatti di questioni che, prese come si voglia, non servono molto ad alleviare una pessima causa né ad aggravare ciò che forse non può essere fatto peggio. Ecco, quasi fosse una... come dire, l'inizio di un'opera teatrale, Toland introduce così la storia che sta per raccontare. I protagonisti sono appunto Ipazia, il vescovo Cirillo, una persona che è detta implicitamente ma è omessa esplicitamente, è il governatore di Alessandria, Oreste, che era contro Cirillo, c'era un conflitto di potere tra il vescovo, che fra l'altro era nipote del precedente vescovo Teofilo, e voleva, che già era stato un uomo di potere, e Cirillo voleva ancora più potere, quindi c'era un conflitto con il governatore imperiale, in un momento di crisi, c'è da dire, dell'impero romano, anzi siamo alla fine dell'impero romano, e quindi anche dall'inizio dell'impero bizantino, c'è un momento di grossa crisi, la Chiesa sta prendendo sempre più spazio politico, oltre che religioso, e quindi lì c'è un braccio di ferro tra autorità e Ipazia ci finisce in mezzo. Ci finisce in mezzo perché lei era innanzitutto non cristiana, anche se il governatore di Roma Oreste lo era, ma era di origine ellenica, parlava principalmente greco, il greco era la sua lingua, era una persona di grandissima cultura e soprattutto era l'ultima rappresentante di una tradizione culturale antichissima, che risaliva appunto alla fondazione della città stessa di Alessandria, la città dove c'era il museo, appunto questa scuola dedicata a tutte le arti, alle muse appunto, e la sua preziosa biblioteca. E poi era famosa Alessandria per i templi enormi e importanti che piano piano la chiesa aveva fatto distruggere. Lo stesso Cirillo si macchierà della distruzione di molti templi pagani nel nome del potere e della forza del nuovo culto cristiano. C'è da dire che non tutti i cristiani però erano con il vescovo Cirillo. Alcuni di questi, come dice appunto Toland in questa introduzione, erano contro il vescovo perché lo ritenevano un sanguinario, una persona troppo potente. E lo vedremo poi dopo, leggendo, andando dentro nel testo. Quindi se vuoi possiamo andare avanti con un'altra canzone.
Sfuggenti di per sé, c'è un sogno pitagorico che a me non è servito, adesso che nel 2x3 so cosa sei per me. Per ogni matematico che non si è mai pentito d'aver sbagliato un calcolo che è già grave di per sé, rimane un senso logico che a me non è servito, adesso che nel 3+3 so cosa sei per me.
Di sicuro Toland non ha sbagliato i calcoli quando ha scritto queste pagine, in realtà non c'era stato proprio bisogno, non c'è bisogno di descrivere quello che tu hai letto, era talmente evidente e chiaro il suo messaggio che insomma, è una lettura di estremo interesse e molto chiara, molto netta.
Sì, c'è da dire che dietro le parole di Toland riecheggiano ancora i conflitti religiosi che hanno insanguinato l'Europa in quei secoli. Avevamo già visto questa cosa con Montaigne, anche con Cartesio. Era quasi impossibile per un uomo civile e intelligente non considerare un male l'intolleranza religiosa. E, come dire, dovremmo avere il coraggio di portare avanti questa battaglia ancora oggi, dove i conflitti religiosi sono ancora molto presenti nel nostro pianeta e nella nostra società. E anche implicitamente, perché quante parole contro gli ebrei si sentono ancora, antisemite, contro gli islamici, no? C'è molta paura e fastidio nei confronti delle religioni, ma all'interno dei cristiani, no? tra conservatori e progressisti, tra cristiani cattolici e cristiani protestanti, c'è molta ostilità ancora. Ecco, Toland era uno di quegli uomini che sapevano benissimo che l'unico modo per uscire da ogni conflitto religioso è ipotizzare, postulare un'idea di Dio alta che sta sopra a tutte le religioni, quindi che viene prima di ogni religione rivelata anche, e considerare le religioni come delle forme storiche e secolari e pragmatiche forse di rappresentazione in pubblico o in privato della fede. Ecco, questo scarto appunto tra la dimensione teologica in un senso alto, un concetto di Dio alto, l'abbiamo visto anche in Spinoza ad esempio, e invece le religioni come una pratica della fede personale, il più delle volte, anche se poi fatta in comunità, ecco, questo è all'inizio del tema della tolleranza religiosa in Europa e dell'idea appunto dello Stato laico, e Toland è schierato diciamo in questa posizione. Ma sentiamo che cosa ci racconta di Ipazia nel secondo paragrafo di questo suo brevissimo scritto. Dopo che Alessandro Magno ebbe fondato Alessandria in Egitto, quale centro commerciale di quell'impero che andava costruendo, quella città divenne subito un fiorente mercato, tanto di cultura quanto di scambi commerciali. La fama della scuola e della biblioteca d'Alessandria crebbero molto di più che lo stesso nome di Alessandro, o almeno furono tali istituzioni a far grande il suo nome, e non viceversa. E più avanti dice: «Il mio progetto mi obbliga a menzionarne uno, tra tutti questi studiosi e uomini di cultura di Alessandria, il cui nome fu Teone, Teone di Alessandria, che diresse magnificamente quel centro di studi nella seconda parte del IV secolo. Egli fu particolarmente famoso per la sua sterminata conoscenza dell'astronomia, come mostrano abbondantemente le rassegne fatte da coloro i quali si occupano di tale scienza. Ma ciò che contribuì a renderlo ancora più illustre presso la posterità fu il fatto che fosse padre dell'ineguagliabile Ipazia». Ecco, qui ci dice appunto che Ipazia d'Alessandria era figlia di Teone d'Alessandria, Teone che è stato un importantissimo matematico della fase ellenistica, proprio uno forse si dice il sistematizzatore degli elementi di Euclide, ma comunque un uomo, un matematico che ha portato un grande contributo alla diffusione degli elementi di Euclide, ed era anche il padre di Ipazia che la istruì nell'astronomia. Quando si intende astronomia per quel tempo si intende proprio la matematica, perché l'astronomia era fatta di calcoli geometrici e matematici, quindi Ipazia era matematica, astronoma e anche filosofa. Riguardo alla prodigiosa continua cultura e altre doti di Ipazia, abbiamo il consenso unanimo di Sinesio, il suo allievo, di Socrate scolastico, di Filostorgio, suoi contemporanei, come anche di Damascio, di Niceforo Gregorio, di Niceforo Callisto, di Fozio, di Suda, di Eschio, Illustrio, e di altri. Queste sono le fonti essenzialmente riconosciute della vicenda che raccontano della vicenda di Ipazia. E come vi dicevo, e ti dicevo, sono concordi. Tutti dicono, e dice anche Toland, dicono la stessa cosa. Cioè quello che è successo realmente. E ciò che costituisce una prova ancora maggiore di questo fatto è che nessuno, né per ignoranza né per invidia, ha mai insegnato il contrario, appunto, che Ipazia fosse coltissima. Socrate scolastico, storico ecclesiastico, con insospettata saggezza, dice che ella giunse a trovarsi in un tale mare di cultura che superava tutti i filosofi della sua epoca, ai quali Niceforo, sempre in storia ecclesiastica, aggiunge «e quelli di sempre». Filostorgio afferma che era di molto superiore a suo padre, nonché suo maestro, Teone, in materia di astronomia, quindi era addirittura più brava del padre. E Suda, una delle altre fonti, che menziona due sue opere sul canone astronomico di Teofante e sulle coniche di Apollonio, asserisce che ella non solo superò suo padre in astronomia, ma inoltre comprese ogni dottrina filosofica, quindi era anche filosofa, quello che ci racconta. «Che merito infinito, continua Toland, deve aver avuto lei che poté essere scelta per quella prestigiosa carica in un tempo in cui sia ad Alessandria sia in molti altri luoghi dell'impero romano abbondavano uomini di immensa cultura? Per questo la novità di ciò che stiamo considerando, ed essendo il merito di Ipazia universalmente riconosciuto, non fa meraviglia che ella ebbe immediatamente affollata la platea. Ella spiegava», ricorda appunto Socrate scolastico, «ella spiegava a coloro che si recavano ad ascoltarla svariate dottrine che vanno sotto il nome di filosofia, per la quale ragione alle sue lezioni affluivano da ogni luogo coloro che facevano della filosofia il proprio diletto». E qui c'è il punto centrale, ecco, per tutta la vicenda. Cioè Ipazia non solo insegnava astronomia, matematica e filosofia all'interno della scuola, ma seguendo una moda, tra virgolette, che era partita con gli stoici e i filosofi cinici, lei usciva nelle piazze con un mantello addosso e insegnava in pubblico, insegnava a tutti. E questo raccoglieva tantissime persone intorno alla figura di Ipazia. E non solo, perché il pubblico a cui insegnava non erano solo appunto il popolo inteso nella maniera come si intende adesso, cioè le persone di rango più popolano, ma anche le persone nobili e importanti della città. Quindi Ipazia aveva una grandissima influenza politica sulle decisioni che prendevano le persone più importanti della città, dal governatore agli altre persone di rango più alto. Quindi era una persona importantissima per quella comunità, era un'autorità morale, un'autorità etica, un'autorità culturale alla quale tutti facevano riferimento. Da, dai più importanti cittadini di Alessandria, al loro governatore, eccetera, in giù fino appunto al popolo. E non però Cirillo, il vescovo, che anzi era invidioso, come lo sentiremo dopo, della figura di Pazia, proprio perché aveva questo aveva questa influenza fortissima sulla città. Era veramente un elemento di diversione dell'attenzione del potere, perché tutti andavano a chiedere consiglio a lei, e soprattutto anche il governatore, quando doveva prendere decisioni, andava a chiedere consiglio ai Pazzi. Dopo leggeremo appunto di questo conflitto, però prima, e della sua morte, però prima lo anticipo e poi partiremo subito con il brano dopo la canzone. Siamo già insomma a metà, e quindi la prossima canzone, se non sbaglio, è la nostra canzone, e Tempus Fugit, e
la nostra canzone,
lo devo sempre
certo,
lo devo sempre ricordare. Cioè, dopo leggerò un episodio particolarmente toccante, in qualche modo, per descrivere Ipazia, e significativo. Lo leggerò perché lo riportano tutte le cronache, tutte le fonti lo riportano. È la storia di un amore mancato tra un allievo che si era perdutamente innamorato di Ipazia e la maestra, che si dimostra in questo caso, pur bellissima e seducente, casta. E questo è un tratto particolare, perché sappiamo quanto la verginità, la castità nella figura delle sante è fondamentale, no? Però già questo valore era già presente nella tradizione delle figure sacre del paganesimo, no? Le profetesse erano donne appunto vergini, caste, che non avevano contatto con uomini, però non erano meno seducenti delle donne che appunto non erano vergini ed erano madri, ed erano mogli. Erano ugualmente seducenti e belle e affascinanti, però ecco, non avevano il potere di usare la loro bellezza per elevare le persone al miglioramento e alla crescita intellettuale, e non ecco all'abbassarsi ai piaceri del corpo. E questo, come dire, è un paradigma profondamente platonico. Appunto, da una parte c'è l'intelletto, l'intelligenza e la cultura che porta verso l'alto, e dall'altra invece appunto la corporeità che spinge il basso. Però andiamo avanti con Tempus Fugit e poi torniamo,
sì,
a questo
io
brano.
Io mi permetto di dire una cosa, che quanto ha scritto Toland è perfetto, perché al di là del fatto che adesso sentiremo e ascolteremo la nostra sigla, no? Perché questo è l'unico programma che ha una sigla al centro della trasmissione, grosso modo, che è Tempus Fugit, come tu giustamente dicevi. Ma io riprendo le parole di Toland e le faccio mie, parlando appunto dei normali, di questa trasmissione che va in onda su Oltre Lago ogni martedì. E in realtà tu hai letto anche una definizione che è perfetta anche per te. Ora, sulla castità non metto lingua, ma i normali, Marco Matteoli spiega a coloro che vogliono ascoltarlo svariate dottrine che vanno sotto il nome di filosofia, per la qual ragione alle sue lezioni e queste nostre trasmissioni, questi nostri appuntamenti, possono essere equiparati a delle lezioni, perché si scoprono sempre tantissime informazioni, tantissime nozioni, tantissimi elementi sui quali riflettere. Quindi a queste nostre puntate affluiscono, possono affluire da ogni luogo le persone che in qualche modo fanno della filosofia il proprio diletto. E come fanno? Ma semplicemente sintonizzandosi su oltrelago.it.
Thank you.
continuiamo a scoprire Ipazia, questa filosofa, come tu l'hai definita, casta, vergine, ma bella e seducente.
Sì, sentiamo proprio questo episodio paradigmatico di questa, di questo contrasto tra la sua bellezza e il suo rifiuto comunque di avere degli uomini, ma c'è un motivo, appunto, sentiremo, di natura filosofica. Una donna dai meriti così fuori dal comune, così poliedrica come Ipazia, quotidianamente circondata da una schiera di giovani uomini, molti dei quali si distinguevano per la loro estrazione sociale e per le loro qualità, oltre alle sue frequenti apparizioni nelle assemblee pubbliche e al suo ricevere visite da persone del più alto rango, ad una tale donna, dicevo, non sarebbe possibile non essere talvolta importunata da ricevere qualche corte galante. Neanche la virtù più severa potrebbe evitarle di essere corteggiata in tal modo, sebbene possa scoraggiare tali tentativi e riuscire a far disperare il successo. Quante situazioni di questo tipo Ipazia possa aver affrontato, non possiamo soltanto immaginarlo, ma non certo saperlo per via del silenzio degli storici al riguardo, i quali o ci hanno pensato, lasciando però morire l'idea di annotare tali cose a caso di una certa gravità, oppure le opere eventualmente esistite, in cui si scendeva in certi particolari, sono andate perse. Tuttavia, un esempio si è salvato dalla rovina comune a tutti i buoni libri. Ne posso dubitare che moltissimi altri fossero contenuti nella vita di Isidoro, della quale c'è ragione di credere che Suda abbia tratto ciò che vi sto per narrare. Egli ci fa sapere, inoltre, che uno dei suoi allievi, di Ipazia, si prese una cotta per lei, ed ella si sforzò di curare quella passione con i precetti della filosofia. E alcuni riportano che egli in realtà corresse quel sentimento del ragazzo con la musica, che egli giustamente condanna a causa di ciò. La musica è stata sempre ritenuta infatti uno stimolo per l'amore, non un antidoto da utilizzare come rimedio. Toland insiste su questa cosa della musica perché una delle accuse che le fonti ostili nei confronti di Ipazia sono state rivolte a Ipazia era che lei era una maga pitagorica, e i maghi pitagorici di quella fase storica usavano la musica per incantare le persone, secondo appunto i precetti pitagorici. Quindi Toland passa anche da questo elemento della musica. Ma egli racconta, continua la fonte, con una probabilità ben maggiore della scintilla che la sollecitava con una certa veemenza a non sentirsi sicura senza difendere l'irresistibile potere della sua bellezza, nei momenti in cui le capitava di trovarsi nell'indisposizione tipica del suo sesso, era appunto durante il ciclo. Ella prese il fazzoletto che si trovava ad utilizzare in quell'occasione e, lanciandoglielo sul viso, cioè del suo spasimante, disse: «Questo è ciò che ami, giovane pazzo, e non è niente bello». Poiché i filosofi platonici ritenevano che la bontà e la saggezza e la virtù e cose di tal genere, in quanto sono desiderabili in ragione del loro valore intrinseco e perciò che sono in se stesse, fossero le uniche vere bellezze, e la divina simmetria, l'incanto e la perfezione e qualità del tutto superlative che troviamo nei corpi, non sono che languide rassomiglianze. Questa è la vera nozione di amor platonico. Ecco, questo episodio quasi scioccante per la nostra sensibilità, che viene riportato dalle fonti, è che Ipazia, corteggiata ossessivamente da questo suo allievo, dopo aver cercato di disincentivarlo dalla corte parlandogli di filosofia, e qualcuno dice anche incantandolo con la musica, alla fine prese questo panno sporco del sangue mestruale e glielo mostrò dicendo: «Questo è ciò che ami, giovane pazzo, e non è niente di bello». E aggiunge appunto Toland, queste sono le parole riportate dalle fonti, Toland aggiunge che perché veramente Ipazia voleva insegnare al suo allievo che cosa fosse il vero amore platonico, un amore appunto per le cose alte, la simmetria, la bellezza, la virtù, l'intelligenza, la bontà, tutti questi valori, e non le cose corporali che, seppure belle, sono belle perché somigliano a queste e rimandano a queste più alte. Ecco, questo lo trovo un episodio bellissimo, e lo riportano tutte le fonti. Fra l'altro, non ho avuto ancora modo di dirlo, lo faccio adesso. Ci sono due libri contemporanei che raccontano di Ipazia e sono molto belli. Uno è uscito prima, nel 2011 c'è stato un film importante che racconta la vita di Ipazia e si ispira fra l'altro a questo racconto di Toland, che è un po' la fonte poi per tutta la fortuna moderna sulle storie di Ipazia, è un po' l'ispirazione principale. E il primo libro fu scritto negli anni 90 e poi ripubblicato appunto dopo il film nel 2012. L'autrice è Gemma Beretta e si intitola Ipazia ad Alessandria ed è pubblicato dagli Editori Riuniti ed è di fatto una tesi di laurea che lei fece per l'Università di Milano, se non ricordo male, che poi sviluppò in forma di libro. È un libro molto molto denso e colto, è molto bello e anche voluminoso. Sicuramente invece è una lettura molto più piacevole, anche se non meno erudita e meno colta, il libro di Silvia Ronchey che si intitola Ipazia, la vera storia, pubblicato da Rizzoli, questo mi sembra nel 2010, sì, nel 2010, la prima volta, e ancora entrambi sono ancora in commercio. Il libro della Ronchey è sicuramente più leggibile, ha una forma quasi romanzata, è molto gradevole, molto bello ed è più breve, diciamo, rispetto al libro della Beretta. Tutte e due sono molto ben fatti, anche perché, come ho detto, le fonti a cui fanno riferimento non sono molte. Rispetto al testo della Beretta, ma questa è una cosa proprio da pedanti come sono io per certi versi, c'è una fonte in più che è stata scoperta all'inizio degli anni 2000, mentre la Beretta non l'aveva a disposizione negli anni 90. E quindi nel libro della Ronchey c'è qualche punto di vista in più. È una fonte comunque importante perché è una fonte ostile a Ipazia e fra l'altro descrive i fatti di Ipazia con un punto di vista favorevole al suo omicida, perlomeno al mandante dell'omicidio, configurandola secondo dei tratti che sono molto simili a quella retorica tipica di chi vuol giustificare l'assassino e condannare la vittima per tutta la storia. Quasi si configurano già temi e argomenti che verranno utilizzati poi dopo per criticare e condannare le vittime dell'Inquisizione. Quindi, come dire, è una fonte, anche se piccola e non molto importante, molto utile per capire come funzionava la psicologia di questi fanatici religiosi. Però dell'omicidio di Ipazia andremo a sentire dopo il prossimo brano.
Una classe di classici, figli di Dio, dubbi amletici, tipici dei sedici. Essere o non essere patetici, yes sì. Ho gli occhiali spessi, vedessi. Amici che spesso mi chiamano Nancy. In defessi mi pressano come uno stencil. Bud Spencer e Terenzi, repressi. Con grossi limiti, ma imbottiti di bicipiti. Da divi che invidi, vengono i brividi. Se per fare i fighi, lasciano lividi. Non vivo di pallone, non parlo di figone. Non indosso vesti buone, quindi sono fuori da ogni discussione. No, non mi conoscono ma tirano le loro nuche sul mio profilo da sirena. Se sei violento tutti qua dentro ti stimano. Se sei mite di te ridono come di Totò. Però che mansueto come me sa che quando le palle si fanno cubiche, come un kamikaze che si fa di sa che, metto fuoco intorno a me.
Trovo molto interessante la mia parte intollerabile, questa bella gente.
A fianco al mio banco un ippopotamo sniffa polvere da sparo. Dice che un tipo è capace per quanti buchi ha nel torace. Lo capisco ma preferisco Carol a dischi di artisti muscolosi, orgogliosi dei loro trascorsi malavitosi. Vanitosi, ripresi con pose da bellicosi, mentre io sono fiacco ed ho la mononucleosi. Studio in una classe di rissosi.
La scelta di questo pezzo di Caparezza, La mia parte intollerante, si riferisce a Cirillo, all'intolleranza di Cirillo? Perché a questo punto ci sta tutta.
Ma anche all'intolleranza, ma anche l'intolleranza di Toland nei confronti degli intolleranti, che è un po' poi il filo conduttore di questa lettura che stiamo facendo. E in generale perché Caparezza, come dire, è un autore nella scrittura dei suoi testi piuttosto provocatorio anche rispetto a come dire, a queste versioni un po' rigide, mettiamole così, della cultura e del pensiero. Però ecco, ho tirato un po', ho fatto una corsa per arrivare fino a questo quarto brano, perché non solo è un brano lungo, ma essenzialmente perché è un po' l'apice del racconto della vicenda di Ipazia, perché è il racconto della sua morte E essenzialmente ho raccolto tre luoghi di queste ultime pagine del testo di Toland. Il primo, dove si racconta appunto del conflitto tra il governatore di Alessandria, Oreste, e il vescovo Cirillo, e di come ci sia finita in mezzo i pazzi. Praticamente c'era stata un'aggressione nei confronti del governatore, c'era stata prima un grosso scontro civile tra la comunità ebraica e quella cristiana. Oreste il governatore era intervenuto mettendo pace, i cristiani non erano contenti e quindi Cirillo aveva fatto venire dalle montagne, dalle zone intorno all'Alessandria d'Egitto, questi monaci parabolani venivano chiamati, che erano dei fanatici religiosi, di fatto era una sorta di milizia armata, come dei talebani, forse il nome più giusto è talebani più che parabolani, perché erano proprio dei guerrieri. Erano entrati in massa dentro Alessandria e avevano cominciato a seminare un po' di conflitto nei confronti degli ebrei e dei pagani, tanto che poi a un certo punto gli ebrei sono costretti a andarsene. Però ecco, questo ciclo di scontri e di tensioni dentro Alessandria si riversano anche contro la figura di Oreste e questi monaci aggrediscono anche Oreste. Solo che in questo caso i cittadini di Alessandria, anche i cristiani, intervengono per proteggere il governatore e riescono ad arrestare la persona che per prima ha tirato una pietra. Era proibito ai cittadini portare armi dentro la città, quindi usavano le mani, bastoni, pietre, queste cose. Viene catturato questo ammonio e viene ucciso di fatto dal governatore perché ha attentato alla sua vita, e quindi c'era la pena capitale a quel tempo. A quel punto Cirillo, mentre la comunità di Alessandria, la comunità diciamo che sta civile, che sta intorno a Oreste, condanna l'aggressione al governatore e il fanatico religioso che l'ha colpito, Cirillo prende questo ammonio e lo trasforma in un martire. Addirittura lo consiglia, gli cambia nome, gli dà un nome che significa appunto il suo martirio, per in qualche modo santificare la morte di questa persona che, dice Cirillo, è morto per il suo credo cristiano. In realtà è morto perché aveva attentato alla vita del governatore. Però la cosa non è risolta. La morte di Ipazia viene considerata dalle fonti e anche dagli storici successivi una ulteriore vendetta di Cirillo nei confronti di Oreste, appunto per la morte di Ammonio, che appunto lo fa, e quindi che provoca questa aggressione anche nei confronti di Ipazia, perché Ipazia era vicina al governatore e lo sosteneva anche politicamente con i suoi consigli. E quindi leggiamo il brano di Toland in cui racconta della morte di Ipazia. Gli altri due luoghi, diciamo, che andremo a leggere subito dopo sono il giudizio di Toland sulla figura di Cirillo, perché qui alla fine del testo di Toland entra in scena l'autore, e soprattutto un bellissimo brano contro il fanatismo religioso di Toland, e che si rivolge più al tempo di Toland che al tempo di Ipazia. Ma leggiamo appunto della morte di Ipazia. Il furore di Cirillo non era ancora saziato. Sebbene Oreste avesse avuto la fortuna di salvarsi dall'essere assassinato, Ipazia dovette cadere come sacrificio per l'orgoglio del prelato e per il fantasma di Ammonio. Questa donna, come abbiamo accennato sopra, era profondamente rispettata da Oreste, che la frequentava e la consultava, per la qual ragione, dice Socrate scolastico, egli e la fu diffamata non poco tra i fedeli della Chiesa cristiana, come se ella avesse impedito la riconciliazione tra il vescovo Cirillo ed Oreste. Inoltre, certi uomini dal cervello infuocato, cappeggiati da un lettore, cioè da un monaco, Pietro, entrarono in una congiura contro di lei, e vedendo che opportunità avevano quando la incontrarono che tornava a casa da qualche posto in cui era stata, la buttarono giù dal suo seggio. Alcuni dicono era su un carro, alcuni dicono su una portantina. La fecero precipitare verso la chiesa dedicata a Cesare e, denudandola selvaggiamente, la uccisero a colpi di mattoni, cioè di pietre. Poi la fecero a pezzi, trasportando negli arti in un posto chiamato Cinaron, dove la bruciarono fino a ridurla in cenere. Ecco, questo, in queste poche righe, Toland, ma anche tutte le fonti, raccontano della morte di Ipazia, che è avvenuta in questo modo. Viene fermata mentre rientra a casa da una folla, questa folla di fanatici cristiani la uccidono a colpi di pietre, anzi la portano dentro un tempio, dentro una chiesa, perché una chiesa è un ex tempio che era diventata una chiesa, la portano in una chiesa cristiana, quindi dentro un luogo sacro, la spogliano nuda, la uccidono con le pietre, colpendola, le strappano gli arti, tutte le fonti dicono questa cosa, e poi la portano in un altro luogo e la bruciano. Quindi una morte terribile, straziante, proprio come si dice, perché il suo corpo viene martoriato, straziato dalla violenza di questa folla di fanatici. Continua Toland: non si trattò certo di un trattamento breve e indolore, bensì tale da poter essere considerata senza alcun dubbio tra i più selvaggi messi in atto contro una donna, e contro una donna di una distinzione incredibile. Non ne parlarono che in due o tre fra i suoi contemporanei. Nient'altro dico che il sangue di Pazia, versato nella maniera più disumana, riuscì a saziare la furia del clero di Cirillo, perché costoro erano i mostri che, uccidendo in una sola donna l'umanità intera, commisero questo barbaro omicidio. Socrate chiama per nome uno solo dei monaci, il lettore Pietro, ma Niceforo ci dice espressamente che i fanatici, capeggiati da questo Pietro, erano i monaci di Cirillo, che odiavano Ipazia per il credito che l'aveva presso Oreste, che costoro erano gli stessi che le imputavano il fraintendimento nel periodo di digiuno solenne, la qualcosa aggiunta alla santificazione della loro malvagità attraverso il compimento di una tale strage in una chiesa, mostra in modo esemplare la gloriosa condizione della religione in quell'epoca pure primitiva, come alcuni da falsi ed ipocriti si compiacciono di citare fatti di tali sorta. Qui Toland fa riferimento appunto al fatto, anche questo è appurato da tutte le fonti, che questo omicidio è avvenuto durante il periodo della Quaresima. Quindi, come dire, c'è un ulteriore aggravante: in un luogo in cui i cristiani dovrebbero essere più attenti al senso della loro fede, si compiva questa macelleria, questo violento omicidio straziante nei confronti di questa donna considerata nemica dei cristiani. Quindi una situazione veramente terribile. La colpa, dice, sottolinea poi Toland, e anche questo è tratto dalle fonti, non fu dei cittadini di Alessandria, sui quali certe persone farebbero volentieri gravare questo fatto di impeto popolare, in quanto essi parlano in termini di estenuazione, ammiravano troppo la virtù di Pazia ed erano troppo legati ad Oreste per mettere mano ad un intrigo così folle. Tuttavia erano inclini ai tumulti. Tutte le circostanze che accompagnano il fatto ammoniscono chiaramente di non ripetere l'assalto mosso ultimamente dai monaci della Nitra sul governatore. Appunto, fa riferimento agli omicidi che erano questi monaci folli e fanatici venuti da fuori sotto il comando diretto di Cirillo, che era stato fra loro, fra l'altro, quindi veniva, diciamo, da quel gruppo di talebani, come diremmo oggi in riferimento ai fanatici di un certo Islam politico. Andiamo a leggere un altro giudizio che sempre Toland rivolge a Cirillo, e poi questa considerazione finale sul fanatismo religioso. E adesso che il nome di Cirillo me lo fa tornare in mente, non è una beffa insopportabile nei confronti di Dio e degli uomini riverire una persona così ambiziosa, così turbolenta, così perfida e così crudele facendolo santo? Perché Cirillo appunto poi è stato nominato santo dalla Chiesa Cattolica. Perché la storia mostra che proprio questo fu il suo carattere. Ma in tutta onestà, questo stesso titolo di santo non di rado è stato conferito in modo infelice, perché la maggior parte dei santi dopo Costantino, e soprattutto quando la canonizzazione divenne di moda, corrispondono a tre tipologie di persone, e fra questi solo una minima parte merita davvero venerazione. E qui, Toland fa una sorta di classificazione di quelli che erano i santi per la Chiesa, di quelli che sono stati i santi. I primi, dice, sono stati quelli che hanno dato, come dire, gloria alla Chiesa in qualche modo per motivi politici. Altri invece, la seconda tipologia, erano uomini considerati santi perché in realtà erano uomini ricchi e potenti e tuttavia viziosi e tirannici. La terza tipologia di questi supposti santi nominati dalla Chiesa è costituita da visionari estremamente visciti, che si vantano dei propri entusiasmi deliranti e delle proprie estasi. Oppure essi si impongono sull'ignorante attraverso mortificazioni formali, falsamente reputate atti di devozione e vengono ricompensati con questo premio immaginario da coloro che disprezzano la loro austerità, ma in tal modo fanno anche molta fortuna. Quindi sono fanatici e imbonitori delle folle. Non c'è da meravigliarsi allora che l'epiteto di santo, dal significato così vicino a quello di pietà e di innocenza, fu così palesemente avvicinato al vizio e all'impietà, in cui prevale inoltre un diluvio di ignoranza, superstizione e tirannia, che hanno sommerso quasi per intero il mondo cristiano. Tutte le persecuzioni che misero in atto erano mezzi molto potenti che utilizzavano per reprimere ogni sforzo fosse fatto per rinnovare la virtù e la cultura. Da quello spirito anticristiano deriva Ipazia, questo spirito fanatico. Lo definisce Toland anticristiano, paradossalmente, perché è proprio l'atteggiamento opposto a quanto scritto nel Vangelo. Deriva Ipazia, alla quale il clero non poté perdonare che fosse bella, eppure casta, molto più colta di loro, tanto da non essere sopportata dal popolo, ed ebbe presso il magistrato civile stima maggiore di quanta ne godessero quelli, e il clero dell'epoca aveva bisogno di guidare o condurre il magistrato come propria bestia da soma. Quindi non solo era più colta del clero e di questi fanatici, è anche bella e casta e più intelligente, ma aveva appunto un potere politico di fronte al magistrato civile. L'espressione magistrato civile è sintomatica, perché in quel tempo è così che si considerava il ruolo dello Stato, appunto quello del magistrato, cioè del mediatore tra gli interessi privati della popolazione. Era un termine che aveva usato per primo Hobbes, in qualche modo per denotare e indicare la distanza tra il pubblico, lo Stato, e il privato, e quindi lo Stato come magistrato che gestisce le controversie tra il privato e che quindi deve essere sopra anche alla religione. Quindi questo è un riferimento importante che fa Toland. Invece il clero di quel tempo voleva guidare lo Stato o condurre il magistrato come propria bestia da soma. Ovviamente i riferimenti sono anche ai politici del proprio tempo, che ancora nel Settecento volevano sottomettere e soggiogare il potere politico a quello religioso. Ce n'erano ancora in Europa e ce ne sono ancora anche adesso in Europa e anche in altre parti del mondo, lo vediamo spesso. E secondo me possiamo vedere anche come in questa terza genere, in questa terza tipologia di santi, ci sono anche tutti quei fanatici religiosi che portano avanti le guerre nel mondo per motivi religiosi, non solo ovviamente quelli che a noi sono più noti nella recente storia, appunto nei paesi del Medio Oriente, questi islamisti folli come quelli dell'ISIS o di Al Qaeda o di questi altri gruppi, ma anche quelle altre sette religiose di altre religioni che portano avanti guerre in tutto il mondo. Addirittura qualche anno fa ci sono stati fanatici religiosi anche buddisti, che sembra quasi ossimorico, eppure ci sono stati, ad esempio nello Sri Lanka, che hanno portato avanti addirittura delle violenze nei confronti delle persone di altre religioni, di religione indù, oppure vediamo appunto la violenza degli induisti nei confronti dei musulmani in India e viceversa. Insomma, vediamo un po' ovunque il fanatismo religioso, tanto che il Dalai Lama ha detto che se le religioni danno così tanti problemi, forse non è il caso di abolirle. Non sia il caso di abolirle, visto insomma che da queste intolleranze nascono le peggiori tragedie dell'umanità. Andiamo con la penultima canzone prima di terminare e poi ci salutiamo.
Quelli delle scritture antiche. Un giorno scienza e conoscenza è sempre meglio non parlare se c'è la santa inquisizione che arrostisce le persone, oh no, dannata inquisizione, basta dire due cagate per la strada e viene a interrogarti Torquemada. Infastidiva i ministri del culto antico.
Beh, Marco, io voglio così recuperare un attimo la frase, no? Quella del Dalai Lama, che effettivamente dice: se questa è la situazione, no, magari varrebbe la pena, come dire, azzerare un po' tutto. Però torno al nostro Toland. Vabbè, ovviamente adesso la scelta poi di Inquisizione di Elio e le storie tese è tutta ben allineata rispetto al pensiero. Però mi chiedo una cosa: effettivamente quello che tutto quello che noi abbiamo finora ascoltato, che tu ci hai letto di Toland, racchiude veramente uno spirito, adesso dire anticristiano, insomma è pesante, no? Però tutte le varie tipologie che lui va a evidenziare anche rispetto ai santi, no? Perché i primi sono quelli che in qualche modo insomma hanno promosso e non si salvano, no? Perché comunque erano quelli di facciata. I secondi sono quelli che in realtà erano i ricchi, i potenti, i viziosi, i tirannici e così via. I terzi, per carità di Dio, visionari, viscidi, eccetera.
Questi insomma, pazzi.
Esatto. Veramente non si salva nessuno. Quindi il concetto di anticristiano.
Il problema di Toland.
Diciamo,
Toland non era un anticristiano, era un anticlericale. E con anticlericale, nel senso che osteggiava tutte le chiese, non solo quelle cristiane, innanzitutto, non solo appunto quella cattolica romana, ma anche quelle protestanti, i puritani inglesi e le altre forme. Osteggiava tutte le chiese che in qualche modo volevano mettersi tra il potere politico, che è di tutti, che è di tutti, di tutti i cittadini, non soltanto di una parte di cittadini, no? Tra il potere politico, le istituzioni, lo Stato e la vita privata delle persone. Ecco, Toland, come tanti altri in quel periodo e dopo, e ancora oggi per fortuna, era per una visione laica della società. Cioè la religione, la fede, è un fatto irrazionale, per quanto uno la possa supportare con i libri, no? Con i libri sacri. È un fatto che ha a che fare con i sentimenti delle persone e nessuno può dirigere i sentimenti delle persone. I sentimenti delle persone sono uno spazio privato. Quindi innanzitutto appunto non il tribunale delle coscienze, è per questo che ho messo le inquisizioni, e poi neppure il controllo della società su motivi di carattere religioso, no? Perché non sono, come dire, sono opinabili, non sono dimostrabili razionalmente, non sono accettabili, non si può pretendere che siano accettati da tutti. Ed è questo appunto quello che era stata la religione nei secoli, e lo è ancora adesso, purtroppo. Ma non lo dico da anticlericale, anche se sto dicendo delle cose anticlericali, lo dico, come dire, da cittadino, perché vorrei, come dire, che ci fosse solo un grado, un livello solo di giudizio e di normatività per i cittadini, che è quello della Costituzione, delle leggi dello Stato, e non che, come dire, che ci debba essere un altro codice di carattere religioso che mi giudica e mi limita nella libertà. Nella libertà del godimento dei miei diritti civili e umani, no? E però vediamo ancora come nelle società, anche quelle che si ritengono più sviluppate, tra virgolette, come quelle più ricche, di fatto ci siano ancora leggi, norme, scritte e non scritte, che limitano la libertà delle persone per motivi che però sono di una parte, non condivisi da tutti. E questo forse è, come dire, è un vulnus, è un limite della democrazia. però anche oggi l'abbiamo fatto lunga. Io ti ringrazio, Anna, di essere stata sullo sfondo e di avermi lasciato parlare in piena libertà. Non avevo dei sassolini nelle scarpe, è che io gli intolleranti non li sopporto. Di qualsiasi
ma dai,
tipo.
Ma dai, meglio... ma chissà perché ti ho lasciato tranquillo parlare, perché insomma di qua facevo, non dico, non posso usare la parola facevo il tifo, ma insomma condividevo moltissimo, e poi perché comunque da quella lettura dove c'era quello spirito anticristiano, appunto volevo che emergesse che in realtà era uno spirito anticlericale, cioè quello che esatto. Le persone rappresentano e pensano di poter certo. Rappresentare, no? Altro, qualcosa di più alto, tanto per usare le parole di un filosofo che conosco. Ma e siamo però arrivati quasi alla conclusione,
certo.
Quindi tira tu, perché non è che abbiamo poi tutta questa fretta, nel senso che Ipazia si è dimostrata, come giustamente avevi detto, un personaggio tutto da scoprire, da recuperare, da riprendere. E quindi anche questo giudizio sospeso, no? E anche il giudizio nei confronti di Cirillo. Ecco, a te, prima di anticipare quello che potrebbe essere la prossima, anzi quello che sarà la prossima puntata, però a te la, come dire, tirare le file di questa puntata rispetto ad Ipazia, perché credo che ce ne sia bisogno.
Sì. Sì, purtroppo la storia di Ipazia è una storia parziale, nel senso che non ci dice nulla veramente della filosofa, della donna, soprattutto non lascia dire nulla a lei, perché purtroppo non si sono conservate opere di Ipazia, se non pochi frammenti di un suo commento a un testo astronomico. Non abbiamo la sua voce, abbiamo la sua voce soffocata. E la storia che abbiamo raccontato oggi è la storia del soffocamento di questa voce, di una voce che pure risuonava, sappiamo dalle testimonianze che risuonava ad Alessandria, anzi era potente non solo dentro la scuola di Alessandria, ma dentro l'intera città, nelle piazze, nelle strade di Alessandria, perché appunto abbiamo letto che faceva lezione in pubblico e che era rispettata, però una voce che viene soffocata, e quindi abbiamo letto la storia del soffocamento di questa voce, e purtroppo i protagonisti del soffocamento di questa voce sono maschi, come del resto però sono maschi anche quelli che raccontano che questa voce è stata soffocata. Siamo, come dire, è difficile astrarre veramente la voce delle donne dalla storia, perché la storia è un oggetto scritto e documentato per lo più da uomini, da maschi, quindi non è facile, come dire, tirarla fuori, filtrarla. Ci proveremo la prossima volta con un testo scritto completamente da una donna, da Christine de Pizan, una donna che ha un nome francese ma in realtà è Cristina perché è nata in Italia da genitori italiani, poi si è trasferita giovanissima, ancora bambina, a vivere in Francia seguendo il padre, che tra la seconda metà del 300 e la prima metà del 400 scrive, all'inizio del 400, tra il 1404 e il 1405, scrive questo libro, La città delle dame, un libro che racconta solo storie di donne, ovviamente dell'antichità e anche della mitologia, della tradizione biblica, però è un libro tutto al femminile, è scritto da una donna, molto bello, mi piaceva, come dire, da leggerlo e presentarlo, anche se non è una filosofa, anche se parla donne colte e intelligenti, così come di donne forti, lo vedremo la prossima volta, però l'idea appunto di poter pensare un mondo solo caratterizzato secondo la cifra femminile, perché questa città è una città la cui struttura portante, le fondamenta, le mura, le torri, sono fatte appunto dalle storie di grandi donne della storia dell'Occidente. Quindi è il testo che leggeremo la prossima volta. Si trova in commercio in un'edizione di Carocci, un editore romano molto carina, anche abbastanza economica, viene intorno ai 26 euro, ed è un libro appassionante, soprattutto perché è una sorta di piccola enciclopedia delle voci femminili nascoste in qualche modo dalla storia, anche se poi le fonti stesse della Pizan sono quasi sempre uomini, perché questo è, come dire, la storia della nostra cultura, c'è poco da farci. Però ecco, lì le troviamo per la prima volta per la prima volta nella storia dell'Occidente, raccontate tutte insieme da una donna, un libro di donne scritto da una donna, e quindi mi sembrava importante metterlo in questa rassegna che stiamo facendo.
Eh sì, assolutamente sì. Beh, d'altra parte poi la Christine, il cognome mi fa pensare a una veneta trasferita in Francia, quindi se effettivamente sì, è così, sì, non è lei? È giusto? Ecco, perché De Pisan mi era, sembra molto veneto. E...
era la famiglia di origine veneziana, anche vedi? Se lei era nata a Bologna, sopra Bologna, vicino
ecco,
a Bologna.
Ecco. No, bella questa identificazione della città delle dame. Bello, quindi non ci resta che attendere una settimana. La prossima settimana ci ritroviamo qui, Marco, sui normali. Che dire, io ti ringrazio perché le tue puntate, qualcuno le chiama delle lezioni, e in effetti voglio dire sono delle vere e proprie lezioni. Non è detto che la parola lezione sia debba necessariamente avere una valorizzazione negativa, sono delle lezioni ed è giusto che sia così.
Ora,
che dici?
Ora lo sono veramente, perché la parola lezione deriva dalla parola lettura.
Vedi?
Perché anticamente nel Medioevo leggevano. Io non sto facendo altro che leggere, quindi leggere e commentare.
L'accezione di lei ha fatto la solita lezione. No, meno male che hai fatto la tua lezione leggendo. Molto contenta, molto soddisfatta. Grazie Marco, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci ascolteranno, ovviamente attraverso i nostri podcast, e ci ritroviamo prossima settimana. Che dici, facciamo partire? Beh, certo, l'ultimo brano che hai scelto, vuoi spenderci due parole? Perché particolare, eh?
Vabbè, è un brano bellissimo. Ne parleremo la prossima volta, dai.
Ah, lo lasciamo così. Lo anticipiamo.
Vabbè.
Anzi, non anticipiamo nulla. Ve lo facciamo sentire e basta. Okay. Ciao Marco, ciao a tutti. Buon pomeriggio.
Ciao a tutti. Ciao. See.